Domenica scorsa eravamo qui, oppure chi di voi era alla messa da qualche altra parte, ma il Signore è capace di predicare in tutto il mondo nello stesso momento. Allora, domenica scorsa il Signore si era girato indietro, noi che veniamo qui in chiesa, che ci diciamo cristiani, si era girato e aveva detto: ma voi chi dite che io sia? E il nostro capofila, chissà come mai ispirato dalla parola di Dio, no? Aveva confessato la fede vera, aveva detto: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio di Dio che dà la vita, no? La vita che Dio ci dà, ce la dà in te, nel figlio, in Gesù, no? E allora, questo è il pezzo che continuava, che leggiamo quest'oggi, avete sentito, allora il Signore dice: venite, seguitemi, andiamo a Gerusalemme. E avete visto cosa succede? Come andiamo a Gerusalemme? E quando Gesù gli spiega che va a Gerusalemme dove verrà ucciso, Pietro dice: ma no, ma scherzi, assolutamente, cioè non siamo venuti dietro a te per andare lì, per fare quella fine lì, che senso ha quella roba lì? No. Eppure questa è un po' la questione cristiana, no? Se qualcuno ci chiedesse chi siamo come cristiani, lo dice la parola, noi siamo quelli che vanno con Cristo, che gli vanno dietro. Cioè, guardando i cristiani, si dovrebbe capire che sono uomini e donne che si comportano come Gesù Cristo. Il suo Vangelo viene tradotto dalla vita di chi lo segue, e una volta si diceva addirittura di chi imita Cristo. L'imitazione di Cristo è la caratteristica del cristiano. Sono le donne e gli uomini che imitano Cristo. E c'era forse questa parola, anche l'idea che fosse possibile dettare un comportamento preciso da cristiani. Cioè, essere cristiano vuol dire questo, il modello è quello lì, tu lo devi imitare, se ascolti la Chiesa ti dice fai così, fai così, fai così, sarai come il modello. E in realtà oggi si parla, è difficile parlare di imitazione, ci suona male, nessuno di noi vuole essere una copia. Il soggetto che noi ci sentiamo giustamente di essere, in qualche maniera non può essere trattato come una copia. E allora oggi invece di imitazione di Cristo si usa la parola, la sequela, seguire Gesù, camminare dietro a qualcuno che non si conosce ancora bene, si va a vedere dove va, dove ci porta, si impara poco a poco a capire cosa vuol dire seguirlo. Col rischio però che a un certo punto, non so se ci interrogassero stamattina, se uno dice: ma tu stai seguendo Cristo? Ma che roba è quella roba lì? Cioè, col rischio che ci siamo intrufolati dentro i cristiani, ma non ci poniamo esplicitamente la questione di dire cosa vuol dire andare dietro a Gesù, no? Cosa vuol dire essere seguaci di Gesù? Anche perché a noi il cristianesimo è capitato in una certa maniera, cioè non è che noi da grandi abbiamo incontrato Gesù, ci ha affascinato, gli siamo andati dietro. Appena nati ci ha portato dentro, no? Salivano tutti sul treno, siamo saliti anche noi, no? Cioè a noi è successo di trovarci lì, dietro a Gesù, per tradizione, per educazione, per ambiente, siamo nati qui e siamo cristiani, capito? E poi gli siamo andati dietro quasi automaticamente, in certi momenti magari con un po' di entusiasmo, quando abbiamo fatto la prima comunione, quegli anni lì favolosi, no? Gesù era una cosa vera, era l'amico, capito? Gli parlavi. Poi invece magari un po' alla volta, in altri momenti, in maniera molto più anonima, abbiamo fatto il cristiano medio, anonimo, evitando che qualcuno ci interrogasse, evitando di esporci, evitando che qualcuno ci riconoscesse, ci chiedesse conto, appunto. E a un certo punto però può succedere in certe fasi della vita, sia che Gesù, quel birichino che a noi piacerebbe di più che Gesù andasse avanti e noi gli andassimo dietro come ci pare, no? Se invece lui si gira e dice: ma tu cosa fai lì? Cosa stai facendo? ma vuoi venire dove vado io? Beh, se ti interroga così cominci a sbilanciarti, no? Oppure può succedere che i comportamenti tuoi e dei tuoi amici che camminano e anche di quelli che vedi passando, no? O le cose che ti succedono nella vita ti mettono in questione e incominci a riflettere, a dire, ma io qui dietro Gesù cosa ci faccio? Questa posizione qui non è tanto comoda, è una roba un po' impegnativa, rischiosa, ma io pensavo veramente una cosa così. Cioè si scopre in qualche maniera che ci si trova cristiani, ma quasi forzati, come dice il profeta, sedotti, senza accorgerci, capito? Cioè era assolutamente inadeguata l'immagine che noi ci facevamo di Gesù e di ciò che vuol dire andargli dietro, essere cristiani. E allora sorge in noi la sensazione come di essere stati imbrogliati in qualche maniera, capito? Ci ha tirato dentro così, non ho firmato io sta roba, non me l'hanno chiesto esplicitamente. Non l'ho decisa da grande, appunto. Siamo stati portati dove non volevamo, abbindolati, sedotti, appunto. No. È quello che illustra la storia del profeta Geremia, il quale è più coraggioso di noi. Noi solitamente sta roba qui la sbrighiamo semplicemente dicendo non me frega niente di quelle questioni lì, io ho altri problemi. Cioè si evita la questione. Invece Geremia è uno che ha avuto il coraggio di dirlo a Dio, sta roba qui. Si rivolge a Dio in maniera molto sincera, quasi brutale, dice: Signore, mi hai sedotto e io, stupido, mi sono lasciato sedurre. Come a dire, hai approfittato della mia ingenuità, appunto. Hai dipinto davanti ai miei occhi un'immagine della vita attraente e io mi sono lasciato convincere, ti ho seguito con entusiasmo. Poi ho dovuto constatare che quella via lì era complicata, era drammatica, perché dice ancora Geremia, ma credo un po' il nostro problema, no? Fare il profeta, dice Geremia al Signore, dire la tua parola in mezzo a sta gente qui è una cosa dura. A furia di gridare la mia voce si è fatta roca, quando parlo devo gridare, devo proclamare violenza e oppressione. Guardate che è un passaggio, almeno a me, aiuta molto a capire la mia vita, no? Cioè io cerco, come penso tanti di noi, dopo escluso i santi appunto, ma io cerco solitamente di barcamenarmi, di passar meglio possibile ogni giornata, no? Di schivare, di dire la parola di Dio sulla vita che sto vivendo, perché dire la parola di Dio sulla vita che sto vivendo mi mette continuamente in questione e mette in questione gli altri. È meglio essere amici, un bel bicchiere di vino, fare una cantata, hai capito? Se tiri fuori cosa vuole Dio da noi in questa società, butti all'aria tutto, no? Quindi noi lasciamo perdere l'idea che Dio ha e ce la caviamo schiacciando gli occhi agli amici, no? Ammiccando. Geremia diceva, se io dovessi dire la tua parola a questi miei amici, devo dire che c'è violenza attorno a me, che c'è oppressione, che c'è ingiustizia, che la fan franca i furbi, che c'è imbroglio. E chi ha voglia di fare una cosa così? Per me, dice sempre Geremia, non è più possibile parlare a questo popolo con amicizia. Devo fare l'antipatico, devo dire cose dure, capito? La parola del Signore, da motivo di gioia che era, è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Dai, non è così. Se tu dovessi tirar fuori davvero la parola di Dio nelle situazioni in cui ti trovi, diventi rosso tutti i momenti, ti prendono in giro, no? E invece seguire il Signore, dice sempre Geremia, vorrebbe dire contrastare la violenza del mondo. E prendere su di sé la violenza del mondo, quindi difendere i poveri, quindi difendere la causa dell'uomo, sempre. E quindi avere una tenerezza nei confronti delle situazioni di difficoltà, appunto. E non accettare, appunto, il punto di vista dei più forti, dei più agili, dei più ricchi, dei più fortunati. Ed è entrare nella via della passione, appunto. assumere su di sé la passione dell'uomo. Guardate che le parole dicono sempre un sacco di robe che noi non capiamo, mentre le passione non è soltanto l'eccitazione, la forza del desiderio. Passione è anche la forza di patire, di portare sulle spalle, no? Di compatire, di capire le sofferenze degli uomini. Guardate, commentata così la prima lettura, l'esperienza del profeta, di Geremia, guardate come diventa illuminante anche quello che succede a Pietro e ai suoi amici con Gesù. Lo hanno seguito con entusiasmo, ma anche per loro si potrebbe dire ingenuamente, sedotti. Adesso i meccanismi della seduzione di questo gruppetto di uomini li conosciamo pochi, perché il Vangelo lo presenta schematicamente come una chiamata, una risposta, no? Ma c'è stato evidentemente il meccanismo della seduzione, dell'interesse, del dire guarda che questa è una cosa che ci piace, no? E adesso a un certo punto che stanno seguendo Gesù sono arrivati al dunque. Il momento in cui in qualche maniera riconoscono la loro fede in Gesù come Messia, come figlio di Dio, Gesù comincia a annunciare loro ciò che gli accadrà a Gerusalemme. E ciò che gli accadrà a Gerusalemme, cioè che gli anziani, i sacerdoti lo prenderanno, lo uccideranno, ciò che accadrà a Gerusalemme farà capire loro in maniera scioccante chi è il Signore. Cioè è quello che prende su di sé la passione degli uomini. Ma mica gli vado dietro, è un Dio così, io preferisco quello dei miracoli, preferisco quello che mi dà la mortadella quando ho fame, no? Mica quello che mi dice di portare la passione degli uomini. Che ragionamento di Pietro, poveretto, del nostro capo e interprete. Capiranno, vedendo ciò che succede a Gerusalemme, chi è Dio, chi è il figlio di Dio, cosa vuol dire che Gesù è figlio di Dio, e cosa comporta seguirlo, diventare cristiani, appunto. Qual è lo scandalo di Gesù? Perché a noi, anche a me, anche a noi che veniamo a messa tutte le domeniche e ci piace anche, cos'è che alla fine ci scandalizza? E che l'Eucaristia ci fa vedere in maniera così, ma il mio corpo, questo è il mio corpo dato per te, questo ci scandalizza, hai capito? È il dono che Gesù fa di se stesso, è la sua morte, il suo corpo, la sua vita data per noi, che ci rivela la verità ultima di Dio, di Cristo e dell'uomo. Cioè, la rivelazione di questo amore portato fino alla fine, fino al dono di sé, ci scandalizza. Primo perché è evidente, perché io non ho voglia di fare una fatica così, di andare al martirio. Non sono un eroe. Io sono il fantozzi della situazione, hai capito che cerco di... No. Allora, mi scandalizza perché mi chiede sta roba qui e mi scandalizza perché questo scatena il rifiuto. Gli uomini, quando Dio viene a dirgli sta roba, è come se la mamma o il papà vengono a dirti tu devi iscriverti a quel corso lì di studi che è impegnativo, però ti darà molto. E uno fa il muso. Dice, io non voglio fare quella fatica lì. Succede una roba così. In realtà noi non abbiamo mai pensato a sufficienza al fatto che Gesù scatena il rifiuto. Spiegatelo voi ai nostri ragazzi quando continuiamo a fargli catechismo dicendo Gesù era bello, Gesù era buono, Gesù perdonava i peccatori, Gesù era l'uomo libero che contestava i furbi, eccetera. E poi spiegategli perché muore in croce. Ma dico, se uno è così bravo, se uno è così buono, ma come mai l'hanno ammazzato? Cos'è successo che la prova del DNA, no, questa roba qui, nel senso che non era pensabile assolutamente. In realtà, oppressione violenta. Cioè, in realtà è che i figli dell'uomo sono violenti. Quando si rivela la tenerezza, cercano di eliminarla. Gli dà fastidio. perché nel Vangelo ci si scatena contro Gesù? Perché mentre ci rivela la tenerezza di Dio per l'uomo, viene a dirci che tra noi regnano violenza e oppressione. Viene a dirci che noi siamo animali, violenti, che noi non siamo ancora veramente uomini e che lo possiamo diventare soltanto se realizziamo quest'idea di Dio. Diventandolo, bisogna convertirsi, bisogna diventare uomini, non è che nasciamo uomini, nasciamo animali chiamati a diventare uomini, ma non lo siamo ancora appunto, lo possiamo diventare solo a partire dal rifondare continuamente la nostra vita sull'amore e sul dono di noi stessi, come fa Gesù. Se rileggete il Vangelo in questa chiave, perché il Vangelo fa partire la visibilità di Gesù nelle tentazioni del deserto, perché le tentazioni sono l'interpretazione della croce. L'amore ha scelto Gesù, il dono di sé, non di basare la sua vita sul potere, sull'apparire, sull'avere, che sono gli idoli della violenza. È una cosa assolutamente illuminante. In realtà la società umana tende invece a costruirsi sull'idolatria. E l'idolatria ha la forma del potere, dell'apparire, dell'avere. Quando in esse si vende l'anima, si vende la vita, si dà il senso della vita a ste robe. E i discepoli di Gesù non sono assolutamente al riparo da questa vertigine del potere, dell'apparire, dell'avere. Essi pensano che Gesù stia andando a prendere il potere. E guardate che anche dopo l'esperienza della croce, l'esperienza della resurrezione, chiederanno ancora al risorto se è adesso che va a ristabilire il regno di Israele. Quindi i discepoli non hanno capito assolutamente, non hanno compreso qual è il solo valore che ci fa uomini come figli di Dio, discepoli di Gesù, che stanno allo scegliere di dare la vita per aiutare gli uomini a vivere. Nel dare la vita per la causa dell'uomo. Il rifiuto di dominare, il rifiuto della violenza, scatena la violenza dei violenti. A posto Gesù è stato crocifisso soprattutto da chi deteneva il potere, non soltanto il potere giuridico di uccidere, che erano i romani, e che col calcolo politico di tener buono le feste di una città importante come Gerusalemme hanno sacrificato un uomo che per loro non valeva niente, ma il potere religioso soprattutto ha ucciso Gesù, perché questo atteggiamento di Gesù evidentemente scardinava una forma di potere, persino quello religioso, soprattutto quello religioso che è la radice di ogni violenza. Lo sappiamo, no? Al centro della religione c'è il sacrificio, che è il simbolo della violenza. Gesù è andato a mettere nel cuore del sacrificio, simbolo della violenza, il segno di una violenza subita, di una vittima, che si manifesta nella forma non di sangue, non di violenza, che è il pane. Sono le vie incredibili che Dio segue per parlare a questi animali, uomini, no? Che continua a parlare, perché il sacramento è un linguaggio di questo tipo, no? E i nostri figli riusciremo a fargli capire queste cose quando giustamente capiranno l'Eucaristia, quando parteciperanno alla messa, culminando questa parola del Vangelo nel gesto di mangiare il pane della pace, della non violenza, della fraternità. Ma se noi li educhiamo poi invece coi modelli sociali che gli proponiamo, avere tutto, pretendere tutto, è chiaro che quando arrivano in chiesa non capiscono niente, non è questione della predica difficile, capito? Lo dico, non è questione della predica difficile, che bisogna parlare in modo che capiscono. Il problema è che non si capisce perché ciò che fa Gesù è esattamente il contrario di ciò che facciamo noi. E uno non può capire. Cos'è appunto, finisco, cos'è che vince questo cerchio della violenza, dei violenti? il fatto che Gesù il Cristo accetta su di sé la violenza, senza rispondere con violenza, senza entrare nel gioco della violenza. Ancora Pietro con la scenettina che conta niente, no? Ma è significativa. Nell'orto, nel racconto della passione, quando Pietro tira fuori la spada, ti difendo io, dice, rimetti la spada nel fodero, appunto. La non violenza corrisponde a tutta la logica del Vangelo, non è un metodo. E Pietro, detto, non posso usare la spada, ma almeno non andiamo a fare i martiri, no? Gesù non avrebbe almeno potuto schivare la violenza, come gli suggerisce Pietro tirandolo da parte, adesso gli faccio capire io che non conviene andare a Gerusalemme a farsi scannare da quelli, lo faccio ragionare io, no? Quando si dice la religione deve essere ragionevole, cioè andare d'accordo coi potenti. E allora Pietro tira da parte Gesù e cominciando a protestare dice, ma no, no, Dio te ne scampi di sta roba qui, questo non ti accadrà mai. Ma Pietro, poverino, non capiva, non poteva capire che se Gesù avesse ascoltato Pietro, avesse schivato il confronto con la violenza, se si fosse sottratto al dramma della violenza tra gli uomini, non l'avesse vinta, appunto, il problema nostro non sarebbe risolto. Perché il problema nostro è la violenza, l'unico problema, contro tutti gli ingenui ottimisti. E invece con Gesù Dio entra nel gioco della nostra violenza e sulla croce viene tolta ogni maschera alla nostra violenza, proprio mentre viene rivelato il volto divino dell'amore. È questa strada che ci scandalizza, è questa strada scelta da Gesù che ci spaventa, la strada che prima ingenuamente scegliamo dicendo siamo cristiani e poi quando ci accorgiamo cosa vuol dire, e allora per non creare troppo disordine nella truppa non lo si dice, diciamo che il cristianesimo è una forma di buona educazione sociale, capito? E invece il cristianesimo è sta roba qui. Quando ci accorgiamo cosa vuol dire? O quando arriva una prima difficoltà, basta vedere quando ci arriva una prima difficoltà nella vita, un primo peso, cosa facciamo? Ce la prendiamo prima col mondo intero, che è colpa di qualcuno, cerchiamo subito i colpevoli, e poi evidentemente la religione, allora la religione non è vera, allora cosa serve credere in Dio, no? E procediamo il nostro discepolato, il nostro essere cristiano dietro a Gesù, invece di prendere su di noi con la pazienza, la mitezza, la forza di Cristo, le violenze, le prepotenze del mondo, procediamo con la nostra religione rassicurante, borbottando quando ci sono dei problemi, covando nei confronti della chiamata cristiana una specie di sfiducia, di risentimento, di presa di distanza, come il profeta risentito della seduzione subita da Dio. Diceva ancora Geremia, teniamo quel fuoco ardente, che sarebbe la parola di Dio, sarebbe la compassione per l'uomo, lo teniamo racchiuso nelle ossa, con l'idea di contenerlo, di spegnerlo, perché non incendi la vita, capito? Se no ti incendia la vita sta roba qui, teniamolo lì soffocato, teniamo buona la religione e combattiamo chi mette in discussione qualcosa della nostra fede cristiana, però non permettiamo alla parola di Dio di giudicare la nostra vita. E invece, vedete cosa è successo a Pietro, cosa è successo perché si è pentito, perché ha confessato il peccato, perché è diventato l'uomo di fede, appunto, il fondamento. Il peccatore pentito è Pietro, in realtà, l'infedele che è perdonato, no? E appunto sarebbe questa la strada da seguirla, di parlarne anche ingenuamente al Signore, dirgli in faccia che noi abbiamo paura, che noi facciamo fatica a seguirlo, che noi avremmo voglia di dire ma io sono stato imbrogliato, la nostra protesta, la nostra delusione, appunto. Cosa temiamo? Cos'è quando un figlio si rivolge suo padre dicendo queste sue proteste, queste sue paure, il padre l'ammazza oppure si commuove e piange e lo aiuta? Confessiamo davanti a lui la nostra protesta, di sicuro non ci fulminerà il Signore e invece ci parlerà, certo rimproverandoci, ma è giusto, che noi accostando il Signore diventiamo rossi e diciamo: Dio mio, abbi pazienza, no? Hai capito chi sono? Ci parlerà finché ci aprirà una strada. E se invece noi continuiamo a andargli dietro borbottando o tenendo chiuso il fuoco del Vangelo nelle ossa, quel fuoco un po' alla volta ci consuma dentro, si spegne, brucia la speranza. E la prima difficoltà che ci arriva, noi non sappiamo più dove siamo e non sappiamo più dove andare. Fratelli carissimi, la bontà del Signore mediante il battesimo ci ha inserito nella sequela di Gesù. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti a leggere la nostra vita cristiana alla luce della sua chiamata. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, rinnegare se stessi e prendere la croce può apparire oggi una richiesta improponibile. In realtà, tu ci chiedi di convertire il nostro modo di giudicare la realtà e di agire perché ogni giorno accogliamo la vita con le sue gioie e le sue pene e la viviamo con la serenità che ci viene dalla certezza che tu ci sei vicino. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, la salvezza che tu ci offri è un dono inestimabile, ma noi dobbiamo accoglierla responsabilmente ed umilmente. Spezza i nostri egoismi e le nostre paure, perché non ci rinchiudiamo su noi stessi, sazi dei beni che possediamo, inebriati dalle false sicurezze che ci vengono offerte, attaccati alle fragili libertà in cui crediamo di vivere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Signore, la Chiesa diventi quel corpo vivente che fa salire a te la sua gratitudine, testimoniando coraggiosamente al mondo che nessuno può vivere dignitosamente se non rinuncia alle logiche umane che inseguono la potenza, l'autosufficienza e la gloria. Preghiamo. Signore, sulla terra non c'è pace, perché troppi governanti sono preoccupati di affermare il proprio potere, senza ascoltare le aspirazioni più vere dei popoli. Illuminali, perché nelle loro scelte facciano prevalere la concordia alla violenza e trovino soluzioni pacifiche ai conflitti. Preghiamo.
La tua grazia, o Signore, ci aiuti a camminare nelle vie del tuo Figlio, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla chiamata che splende per noi in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.